trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Bum, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Hai chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
E Marco Schiaffino, si presenti davanti al giudice.
Anzi no, processo sommario, si presenti davanti al plotone di esecuzione.
Sì, alla giuria popolare, proletaria, quel ricco lì, quel sindaco di Bergamo.
Nemico del popolo.
Allora, non si permetta mai più, e ripeto, mai
più,
di darci del dottor professore.
Esatto, perché noi siamo. Questa è una cosa che andava molto nel 2008,
sì,
per quanto ci riguarda. Siamo andati avanti.
Abbiamo quasi 50 anni.
E qualcuno li ha già compiuti.
E siamo ormai delle leggende viventi, come
sì,
molti sanno, come molti ci indicano per strada.
Ed è anche un grosso problema riuscire a trovare un epiteto superiore a leggenda vivente.
Forse
ci siamo fermati un po'.
Forse ce lo siamo dati troppo presto, avremmo dovuto andare più per gradi.
Forse sì, ma sai, c'era la smania di autocelebrazione.
Ti sei dimenticato che a un certo punto eravamo degli semidei.
Semidei. Sì, però lì si entrava un pochino nella leggenda, nel mito,
sì,
nell'impalpabile,
sì,
nel non vero.
È vero, è vero. C'è da dire che noi, insomma, questa trasmissione, più che una trasmissione, è un, come dire, un sistema ontologico di decolonizzazione epistemologica, cioè stiamo ricostruendo la realtà secondo nuovi crismi, nuovi punti di vista, nuovi appigli,
sì,
nuove pietre miliari, insomma, è un...
Paradigmi inusitati,
inusitati,
sì.
Inusitati. Mm. E secondo me può essere già il titolo della puntata di oggi.
Paradigmi inusitati. Sai che non vorrei che l'avessimo già usato?
L'hai già usato?
C'è il rischio, c'è il rischio.
Oggi usiamo per domani sistema ontologico e dopodomani decolonizzazione epistemologica.
Sarebbe fantastico.
Dai,
sì,
andiamo così. E questo per dire che chi va sulla pagina di Poveri Ma Belli, smanioso di ascoltarsi i nostri podcast dicendo che bello l'onedismo, adesso faccio del autoerotismo ascoltando.
Esatto, beh, di sugoce.
Non è possibile, cioè è possibile, ma non ci sono i titoli.
Allora, ci sono alcune puntate senza titolo, perché siccome diamo tutto in onda, io esco di qua svuotato, e quindi ho lasciato indietro qualche titolo.
Quanti?
E l'ultima settimana non è titolata.
Questo è grave. Quindi non si capisce di cosa parla le puntate.
Capisce una cifra.
Non lo capiamo neanche noi.
Manco noi, devo riascoltarle tutte per titolare. Non è che. Allora oggi, scusami, com'è che era? Paradigmi inusitati. Aspetta che me la segno perché.
Paradigmi inusitati di un sistema ontologico decolonizzante dell'epistemologia della radiofonia.
Non giochiamocelo
tutto. Ah, non può essere lungo?
Ma è molto meglio che siano titoli corti, e poi soprattutto non mi vorrei giocare tutti questi paroloni molto impressionanti.
Giusto.
Potremmo fare veramente colpo su alcune nuove dismalonettes.
È vero.
Magari abbassare l'età anche di 3-4 anni sul target.
Queste qua che ci abbiamo noi sono più adatte perché ci lasciano le eredità.
Allora, questo è vero.
Ci chiedono di provare a chiedere a ChatGPT la roba lì. Non sai che non ho capito. Cos'è che dobbiamo chiedere?
Non lo so, ChatGPT, cosa vuole?
Allora, aspetta, chiediamo. Ciao. Allora, io e l'amico Alone, che lo sai cosa facciamo io e Alone?
Certo. siete colleghi a Radio Popolare. Cosa bolle in pentola oggi?
Grandissimo.
Allora, oggi bolle in pentola il fatto che noi siamo delle leggende viventi, come sai.
È assodato.
È assodato, però vorremmo avere un titolo più altisonante. Cosa c'è sopra la leggenda vivente? Suggeriscici qualcosa.
Beh, potreste essere icone immortali, oppure miti scolpiti nel tempo. Cosa ne pensi?
Sai che mi piace?
Icona immortale, icona mi piace immortale. Moltissimo.
Bravo, ChatGPT, bravo, bravo. Grazie. Bravo. Oggi non ti do il pirla. Come, sei contento?
Ah, grazie. Sono contento di far parte degli immortali oggi.
non è proprio così. Non
esageriamo.
Va bene.
Icona immortale. Grazie, ChatGPT. Allora lo intitoliamo Icona immortale.
Icona immortale.
Ma allora...
Vedi che ogni tanto ne fa una giusta ChatGPT. Perché io ho paura quando la facciamo sta roba che poi escano fuori le chat erotiche al quale costringo ChatGPT con me. Io gli dico, devi dirmi le cose su cose.
Sai che è
illegale.
Però gli lasci la voce da uomo perché sei intersezionale.
Certo, perché sono non binario e liquidamente pomposo.
Chiaramente, sì. Devo dire che sì, mi piace. Prima ho chiesto una cosa a ChatGPT, una quello più avanzato. Una roba un po'. Ci ha impiegato 5 minuti.
Cosa ti ha detto?
Probabilmente ho bruciato mezza Amazzonia.
Cosa che
gli ho chiesto? Gli ho chiesto
cosa mangio stasera?
No, un piano per un lavoro, una roba.
Te l'ha fatto?
Porco cane, altro che 5 minuti.
Ma era il mio ChatGPT?
No, era un altro.
Il tuo.
Il mio.
Allora, si propongono anche personaggi di culto, rinomati statisti, semidei ma pienamente coglionazzi.
Grazie.
Ci sta anche quello. E cherubini angelici, quindi dei piccoli putti con il pisellino di fuori che pisciano.
Piccolissimo.
Sì, un piccolissimo pisellino con il quale pisciamo sul mondo. Ma vabbè. Allora, oggi una puntata, avete capito, che vola alto. Parleremo tra poco di filosofia. Ovviamente tutto ciò dopo un doveroso omaggio a Nadia Cassini, che purtroppo ci ha lasciato, lo avete forse letto sui giornali. Nadia Cassini, nata nel gennaio del 49, purtroppo ci ha lasciato proprio oggi, 18 marzo 2025, e tutti non sanno che si chiamava Gianna Lou Muller, perché nacque a Woodstock, proprio là dove poi ci fu il Festival di Woodstock, i tre giorni di Peace and Love e Rock and Roll, ed era un po' tedesca, un po' italiana, un po' statunitense. Non lo sapevi, vero?
No.
Vedi quante cose non si imparano facendo la trasmissione con me.
E con ChatGPT.
Sì. E poi dopo il filosofo parleremo anche di nuove assunzioni all'ATM con delle interviste fatte da Luca Parena, e poi parleremo di palestre popolari
e di cazzotti equi
antifascisti.
Totalmente, sì.
Ma volevo leggerti prima ancora un pezzettino che ho trovato su Fanpage, che ci dice quanto siamo svegli e intelligenti noi.
Ma noi due o noi?
Noi due. Allora, Fanpage ha fatto un articolo sugli affitti a Milano, delle case in affitto, e l'articolo dice così: una stanza mansardata da poco più di 10 metri quadri in un appartamento con un bagno in condivisione con altri tre inquilini diventa una vivace esperienza di comunità.
Eh beh,
ti ricorda qualcosa?
Ti ricorda megacasona.biz.
Ciò che distingue davvero questa casa è la vivace esperienza di comunità, è un'esperienza che si concretizza anche nell'uso di un bagno in comune, ed è esattamente quello che dice megacasona.biz.
Certo, per condividere anche acusticamente la vita. Insomma.
Non finisce qui l'annuncio immobiliare. Vivere qui significa far parte di un gruppo dinamico di persone con idee simili per un affitto di oltre 1000 euro, al quale poi andranno aggiunti 150 euro di utenze.
Vorrei anche vedere che c'è le utenze, cioè hai questa possibilità di questa full social experience, ti diamo anche le spese delle utenze, te le paghi, barbone.
Noi ci vediamo sempre un po' oltre, eppure la realtà ci supera.
megacasona.biz, il nido d'amore smart per giovani coppie dinamiche.
Un'opportunità imperdibile per chi cerca comfort e innovazione.
Questo appartamento è dotato di sistemi di riposo multifunzionali multipli che si adattano alle esigenze della coppia, trasformando ogni angolo in uno spazio di relax.
Le tapparelle ventilate garantiscono un'illuminazione artistica e naturale, creando giochi di luce sempre diversi con cui stupire i vostri ospiti.
La latrina ad impianto idrico a flusso creativo offre un'esperienza sempre sorprendente.
E per finire, la ciliegina sulla torta, la cucina si nasconde in un gioco di vedo e non vedo tra il reale e l'immaginario, permettendovi di sperimentare nuove situazioni creative di nutrimento.
Situato in zona vibrante, adiacente ai binari della linea Milano-Taranto, perfettamente servita, dove ogni giornata è una nuova scoperta.
Prezzo straordinario e senza compromessi per veri amanti dell'azzardo.
Lascia o raddoppia.
Megacasona.biz.
Perché l'amore merita un rifugio così.
E questa è Nadia Cassini con un suo grande pezzo, A chi la do stasera?
A chi la do stasera? La mia felicità. A chi la do stasera? Chi mi sorride?
Grandissima Nadia Cassini, che oggi purtroppo ci ha lasciati, e la salutiamo con un suo vecchio successo di... che anni era? Del primi 80, credo.
Probabile, direi di sì, la sua epoca d'oro, fine 70, inizio 80.
E noi invece la diamo la linea a il nostro filosofo, nonché narratore di True Crime, Matteo Bianchi, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, come stai?
Bene, grazie. Voi?
Bene, grazie. Allora, continuiamo nella nostra cavalcata attraverso i mercoledì culturali.
Sottolineati da questa musica molto molto sofisticata.
Molto intellettuale.
Molto intellettuale. E oggi arricchiremo i nostri poveri ignoranti che ci ascoltano
con e noi stessi
una lezione su Rousseau, filosofo.
Grandi, ma non Rousseau il cantante, Demi Rousseau.
No.
Rousseau Jean-Jacques.
Filosofo ginevrino come il segnatempo di una spot di qualche tempo fa di Radio Popolare. Allora, Rousseau.
Rousseau, facciamo quindi un salto in età moderna. Rousseau è un autore assurdo, nel senso che è molto affascinante, ma è anche molto controverso. Giusto per darvi un'idea, è considerato il padre della pedagogia, ma è lo stesso che ha abbandonato 5 figli in orfanotrofio.
Come 5 figli? Cioè,
Vabbè, ha un'esperienza nel settore, diciamo.
Esattamente. Poi il tipo è quello che dà il via a quella branca chiamata filosofia sociale, e poi lui di fatto si va a vivere in un bosco a studiare le piante perché era paranoico e non era più capace di stare in mezzo agli altri.
Mi rivedo un po' in Rousseau.
Mancano solo 5 figli da abbandonare all'orfanotrofio.
Che ne sai?
Hai ragione.
Senti, scusa, ma i 5 figli aveva fatti con la stessa persona o con...
Non ne sono sicuro, poi in realtà non si capisce se erano veramente, insomma, mille storie che...
Storiacce.
Esatto. E poi vabbè, comunque quello che però a livello, beh, tutto era uno scrittore bravissimo, molto piacevole da leggere, ma poi è quello che comunque è alla base del mondo moderno dal punto di vista pedagogico, politico, morale anche, ed è un po' il riferimento per tutte le, insieme a Locke e altri, tutte le rivoluzioni democratiche dell'età moderna, quindi dalla rivoluzione americana del 1776, la rivoluzione francese dell'89, e anche poi Fidel Castro si ispirerà a Rousseau, eccetera. Rousseau viene fondamentalmente coinvolto nella scrittura dell'Enciclopedia, che era un testo scritto e voluto dagli intellettuali francesi, che avevano l'obiettivo di fare una sorta di compendio universale del sapere.
Ecco, diciamolo per i più ignoranti all'ascolto, una specie di Wikipedia, ecco, per capirci.
Esatto, però di carta.
Di carta.
Ah, che roba, che vecchi.
In cui c'erano dentro Voltaire, Diderot, tutti questi, D'Alembert, insomma, personaggi assurdi con cui ovviamente Rousseau litiga con tutti.
Ovviamente.
E infatti in tutti poi i suoi scritti è in fortissima polemica con i francesi.
Ma è perché lui era svizzero e quindi c'era una polemica nazionalista?
Atavica,
Allora, un po' sì, perché la sua critica al sistema economico, comunque c'è appena stato il Re Sole, c'è tutto un sistema che è destinato poi a rivoluzionarsi poco dopo, e comunque quindi critica le istituzioni, critica un sistema economico, di cui poi si farà portavoce, cioè della cui critica si farà portavoce poi Marx, per esempio, in età un secolo dopo, no? Però è in polemica, sì, perché hanno le parrucche incipriate, però dall'altra parte della strada la gente muore di fame.
Certo.
E quindi, per esempio, e poi vede che non è un mondo autentico, non è un mondo dove si è ma dove si appare, e quindi il suo primo scritto, il suo primo scritto politico, che è il discorso sulle scienze e sulle arti del 1750, è una critica fondamentalmente al modello moderno, alla società moderna, e in cui individua il male, il marcio della società in questo bisogno di apparenza, una critica al lusso, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista morale, cioè la mollezza dei costumi, che così come ha portato la Repubblica di Roma a essere invasa dai Germani, che invece duri vivevano nelle capanne di fango, fedeli ai vecchi valori di autenticità, e cioè in cui gli uomini potevano essere autentici e,
cioè, non di debosciati come noi nella settimana
dediti a fare tutto con ChatGPT.
Esatto. Senti, ma oltre a vivere nel bosco stava anche in altre città, lavorava, c'era un lavoro per vivere?
Allora, Rousseau ha fatto tanti lavori, prima trascriveva testi di musica, ha scritto anche dei saggi su come trascrivere la musica, poi ha fatto l'orologiaio. Poi,
essendo ginevrino, ovviamente.
Ovviamente. Stava con una, Madame Duvarin, Varan, che praticamente lo manteneva, quindi sta da lei per 10 anni, si converte, cioè si fa battezzare, perché questa qua era una che prendeva la pensione dalla Chiesa di Roma,
sì,
per difendere la Chiesa cattolica. Allora poi anche lui si fa battezzare cattolico, poi dopo, adesso non mi ricordo quanti anni, dopo 15 anni tipo la incontra di nuovo, caduta in disgrazia, e lui fa un bel ciao con la mano e si riconverte al calvinismo.
Cioè gli fa un ciaone a sta poveretta che l'ha mantenuto
va a trovarla e dice vabbè, buona morte, e io mi riconverto, ritorno calvinista. Però aveva fatto tanti lavori, e la cosa interessante infatti è che comunque ha girato tanto, e a differenza per esempio di Kant, che sembra un guru di tutto, ma in realtà non è mai stato 50 km più lontano da casa sua, Rousseau è uno che ha girato e che ha diversi modelli. Infatti una cosa interessante è che nonostante lui sia molto categorico nelle sue valutazioni morali, politiche, eccetera, comunque eredita tanto di Montesquieu, del relativismo con cui considera alcune dinamiche politiche e sociali, cioè ok, un certo tipo di governo può andare bene per uno Stato di certe dimensioni, mentre non è detto che vada bene in assoluto, perché a seconda della densità, a seconda di... E per questo perché? Perché ha visto la Francia moderna, perché ha visto la Svizzera, perché ha visto... altri, cioè, ha girato un po', ha frequentato gli intellettuali dell'epoca. E,
senti una roba, e lui era comunque un misantropo, ci dicevi, e un paranoico, ma aveva anche dei problemi all'apparato urinario?
Sì, esatto, questo è infatti per quello che non si è sicuri che i figli siano tutti suoi.
Per quello stava nei boschi, problemi. Perché poteva
mingere di continuo?
Sì, ma infatti era sempre a disagio, cioè lui ce l'ha su con il te, per esempio scrive un testo bellissimo sul teatro, dove critica Molière, dice Platone voleva cacciare Omero dalla città giusta, non vedo perché noi dovremmo tenerci Molière nella nostra. ma lo scrive, cioè, per testuali parole, si chiama la lettera sul teatro, in cui nell'enciclopedia alla voce teatro lui si incazza perché volevano mettere un teatro a Ginevra. E lui dice no, il teatro porta lusso, porta lo schifo dei costumi, eccetera. E
era contro il teatro, come noi.
Meglio le feste all'aria aperta. Perché lui dice, ma qua tutti poi non gli piaceva anche il fatto che comunque c'è chi è in platea, chi è in piccionaia, cioè... si creano delle differenze, chi è in prima fila, chi è in ultima fila. Invece lui dice no, facciamo le feste all'aria aperta, dove tu puoi parlare con le persone, dove e quindi sì, ce l'ha su con Molière, ce l'ha su con il teatro. A proposito di Molière e di Misantropo, io avevo riadattato un pezzo del Misantropo di Molière mettendoci dentro Rousseau che parlava al posto del protagonista, proprio con frasi prese dai suoi libri, e dialogava con gli interlocutori del Misantropo di Molière, e funzionava, era divertente come giochino.
Senti, arrivano un paio di domande, allora una chiede: ma Rousseau ha detto mangia il ricco?
Allora, Rousseau ce l'ha su con i ricchi, non so se abbia detto mangia il ricco, non credo.
Ok, allora un'altra domanda è: Che cosa sono i paradigmi inusitati? C'entra la differenza di classe?
Ma questa è una domanda per noi, mica per il filosofo.
Ah, era per... ah già, perché avevamo detto paradigmi inusitati. Certo. Ah, mi ero già dimenticato. Figurati. Ah, vabbè, vabbè.
Allora... vabbè, no, allora, diciamo che rispetto alla questione dei ricchi, cioè ricco e povero, i ricchi e i poveri sono i responsabili dell'inizio della società, che è il problema del male, secondo Rousseau. Cioè i ricchi fanno un patto, propongono un patto ai poveri, di appunto dire vabbè, no, io ti compro e ti proteggo, e i poveri ci cascano, e quindi la società poi ideale per Rousseau è quella in cui non c'è nessuno così ricco da poter comprare qualcun altro e nessuno così povero da essere costretto a vendersi.
Certo. C'è da dire che Rousseau come...
annulla completamente le differenze, cioè lui non è proprio così, perché dice è impossibile, cioè ormai non si può più tornare indietro, non si può più tornare alla situazione originaria.
Al buon selvaggio.
Al buon selvaggio, esatto.
Sì,
ma dobbiamo trovare un compromesso, e questo compromesso è trovare una forma di inventarci quello che per lui è poi il contratto sociale.
Sì.
In cui fondamentalmente quella libertà diventa una libertà politica, in cui noi come volontà generale andiamo ad aderire alle regole che ci siamo dati noi stessi.
Però non era proprio per la democrazia così come la intendiamo oggi.
No, esatto, perché nell'analisi che lui fa delle forme di governo, in realtà, anche se è considerato da tanti il padre della democrazia, in realtà lui era anti, cioè la democrazia, dice, non è mai esistita e mai esisterà, e scrive anche che come dire, è contro natura, è contro l'ordine naturale delle cose che la maggioranza governi sulla minoranza, e anzi, un po' sul modello platonico dei filosofi al governo, comunque in generale dei saggi, quindi una sorta di aristocrazia elettiva dove però c'è comunque una separazione dei poteri, dove c'è un legislativo molto forte,
un governo dei giusti, dei migliori,
più o meno sì, però con
governo Draghi
di droga Draghi,
di recupero di anche un po' di alcune magistrature della Roma repubblicana, come la dittatura, la vecchia dittatura, quella dove c'è una specie che era il governo tecnico di adesso, diciamo,
l'epistocrazia, no? Dice Marco Schiaffino. Ma su questa cosa però dobbiamo salutarti perché
sì,
c'è il GR. Andremo avanti per ora a parlare di Rousseau. I filosofi, poi li vai a vedere da vicino, tutti questi personaggi storici sono un po' tutti degli stronzi.
Ultima domanda, veloce
sì,
però.
Sì, è incredibile. Vai.
Velocissimo perché c'è il giornale radio. Ma coso, Rousseau è definibile come icona immortale? Perché noi due ci hanno definiti così.
Battisto 5.
Ciao.
Beh, sì, dai, un po' sì.
E anche lui, vabbè, ok, dai.
Grazie, sì, Matteo.
Sì. Anche tu lo sei, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, Matteo, che sentirete presto all'interno di True Crime, una nuova puntata.
Arriva una nuova puntata, evviva.
Torniamo dopo il GR. E rieccoci qua i vostri leader assoluti, i vostri icone, com'è che è?
Icone immortali.
Icone immortali.
Icone immortali.
Icone anche l'altra non era male.
Era miti scolpiti nella memoria.
Questa è meglio ancora, miti scolpiti nella leggenda.
Ah, dici? Ma è una leggenda vivente?
La leggenda vigente.
Qua ci sta, miti scolpiti nella leggenda vigente.
Sì. Allora, vi ricordiamo un sacco di cose. Allora, intanto settimana prossima, il 29 marzo, siamo allo spazio Wow a presentare Piantagioni. Quindi...
Completamente. E il giorno prima non ci siamo, invece, perché è l'ultimo venerdì
del mese. Ah, già, è vero.
È l'ultimo venerdì del mese, quindi c'è la trasmissione della directrice Lorenza Ghidini. E noi invece il giorno dopo, però, siccome siamo degli stacanovisti, diciamo, se Laura Minga il venerdì... andiamo a fatica il sabato. Andiamo a fatica.
Non sarà in onda, perché non è una cosa che va in onda, non è una cosa di Radio Popolare. Sì, cioè una roba di Radio Popolare, perché andiamo a presentare il fumetto Piantagioni, i cui proventi vanno a Radio Popolare. Noi non prendiamo una lira, lo ricordiamo sempre. Sì. Lo andiamo a presentare sul palco di Spazio Wow
in Viale Campania, dove c'è il Festival Bricola, forse è il festival di fumetti più importante di Milano. L'unico.
Dato che ci siamo noi, no, è senza dubbio il più importante di Milano.
Dai. Sì, sì. Cioè, direi di sì. Mi hai bravo, hai detto, noi non vediamo una lira dalla vendita del fumetto, che tra l'altro è un successo editoriale comprovato. E proprio l'altro giorno, mi piace ricordare, quando stavamo facendo la diretta dalla fiera, da Fa la Cosa Giusta, con Giorgio Battocchio, con Dismacchione, che era a casa in panciolle, c'era un ascoltatore che ci ha scritto: però insomma non è molto elegante per gli autori farsi pubblicità presso l'editore. E io gli ho detto: ah, sai che in onda, sai che adesso ti tiro una grandissima sbiancata, perché devi sapere che Giorgia stessa ha detto: ma loro non prendono una lira. E lui ha risposto: ok, mi hai sbiancato.
Ah,
sì.
Grande Alone. Mi puzza che non era una cosa concordata.
Non era concordata,
con uno di quegli attori che usiamo noi.
Un figurante, un mimo.
Per farci le chiamate di elogi.
Un mimo parlante, esatto. No, non era concordata. Quindi è vero, non prendiamo una lira, tutto... è devoluto alle casse della radio, e questo è il secondo libro che scriviamo dei 100 per cui abbiamo firmato questo contratto capestro.
In cui non guadagniamo nulla. Intanto l'account Bricola Festival su Instagram oggi ha proprio pubblicato questo incontro pazzesco che vede le due icone immortali sul loro palco. Tra l'altro ci definiscono giustamente scrittori, mimi e conduttori radiofonici. Forse ci sarà anche Maximilian Schwarzwald, sicuro ci saranno Ivan e Antonio Serra. Tutto ciò il 29 marzo alle 15:30 allo spazio Wow. L'11 aprile lo presenteremo. Diamo già le date?
Diamo le date.
Lo presenteremo durante una trasmissione live di Poveri Mabelli alla Loco di Osnago.
Siamo di casa, un posto che ci ha visti protagonisti più e più volte, che ha creato anche un rapporto privilegiato, quello tra Disma e lo Spritz.
Sì. Quindi saremo là proprio a fare la trasmissione. Il 26 marzo lo porteremo con noi il fumetto a San Donato Milanese.
Sì, perché ci sarà l'uscita di Radio Popolare, l'uscita mensile, quindi è il 26 marzo, è la settimana prossima.
Libreria...
Il primo degli appuntamenti.
Alla libreria Calix, mi pare che si pronunci, Calix forse. E il 23 maggio
invece si torna in un altro posto che ci aveva già... ospitati in passato proprio con l'altra pubblicazione, che era 28 sfocature di Maron. Stiamo parlando dell'Arci Mirabello di Cantù. Anche lì andremo in onda. Poi se ci fanno la pizza, visto che è molto buona, noi ci mangiamo la pizza.
Esatto. E pronto?
Pronto? Ciao. L'unico che ha telefonato? Ciao.
Non dobbiamo prendere telefonate.
No, infatti, che cosa vuoi da noi?
No, niente, volevo semplicemente dire, signor Diegoli Disma, che siete dei dottori, professori,
sì,
non parlate per piacere il dialetto.
Va bene,
va bene.
Te saluti.
Vada via i chap, ciao.
Allora, la libreria non si chiama Calix, sto cercando di...
Aspetta, adesso ci vado io.
Vai te, eh?
Sì.
Che devo anche arrivare prima.
Sì.
Chitaxe.
No, è sulla I. Chitaxe,
in via della Libertà al 10 a San Donato. Sì. Chitaxe. No, mi confondevo con Callax, che è la libreria dell'IKEA, invece. Andiamo all'ATM, Alone.
Sì, ci sono delle assunzioni e scopriamo cosa ne pensano
esatto.
Le persone che potreste vedere domani guidare un mezzo.
Un mezzo, sì, esattamente. L'ATM a Baranzate oggi ha fatto una giornata di ricerca personale che sta facendo già da un mese in giro per la Lombardia per sopperire appunto alla mancanza di autisti, dove offrono la possibilità di seguire un percorso per patente D e carta di qualificazione del conducente gratis. Come sapete, è molto difficile trovare persone che guidano gli autobus perché i soldi non sono tanti e a Milano non ci si vive.
Mi chiamo Elisabetta, ho 31 anni.
Luca Parene ha raccolto l'intervista.
Mi chiamo Elisabetta, ho 31 anni, sono di Milano. Sono venuta qua perché vorrei fare la conducente di autobus, ho le idee molto chiare.
Mi dicevi che hai già fatto il colloquio, com'è andato?
Il colloquio è stato veramente molto fast.
Quindi veloce?
Sì, velocissimo, perché subito loro sono andati a toccare i punti che gli interessavano di più. Ho cercato insomma di dire tutto, cioè in un minor tempo possibile, ok? E appunto comunque loro cercano delle persone diciamo intraprendenti, adesso è molto importante anche per i conducenti di autobus sapere l'inglese. Secondo me è centrale anche un po' riportare l'attenzione su quella proprio che è la divisa dell'autista, quindi secondo me si è perso un po' questo, cioè la figura dell'autista è un po' stata sminuita, no? Negli ultimi tempi.
Secondo te come mai? Cioè cos'è che ti fa pensare questo?
Ma perché comunque vedo che adesso la città di Milano ha sempre più bisogno e quindi chiaramente essendoci poco personale di conseguenza ci sono anche pochi autobus, c'è bisogno di più organico e quindi insomma anche lì adesso i passeggeri si rivoltano contro, ecco, questa cosa. Siamo spesso ammassati negli autobus di Milano.
Arrivo da Novara.
Tu cerchi proprio di entrare in ATM? Stai valutando di intraprendere il percorso per entrare in azienda?
Allora, diciamo che opportunità di lavoro si va sempre a migliorare, quindi se c'è un'azienda che mi propone un lavoro diverso, migliorativo rispetto a quello che ho, ben venga.
Tu adesso che lavoro fai?
Io lavoro in Amazon. Fare l'autista sì, è una cosa logorante, però non è logorante come scaricare i camion a mano. Poi dipende, se ti piace stare sulla strada a contatto con le persone è un conto, se invece vuoi più che altro un lavoro solitario allora non è quello che fa per te, diciamo.
Sono milanese, nata a Milano, mi chiamo Federica e ho 52 anni, sono disoccupata purtroppo, compierò un anno di disoccupazione il primo di aprile di quest'anno.
Che lavoro facevi prima?
Io ho lavorato per quasi 30 anni nel farmaceutico.
Cosa ti ha spinto a venire in particolare a sentire che cosa offre ATM, che cerca soprattutto autisti in questo periodo?
In questo periodo cercano autisti, ma tante altre figure, perché ATM in realtà è un mondo, è un mondo che io non conoscevo, diciamo. Diciamo che sono entrata a contatto con questa opportunità tramite AFOL, che è una sorta di ente di raccordo fra domande ed offerta di lavoro.
Hai in qualche modo l'idea magari di provare a diventare autista?
Ma l'idea era quella per l'appunto, infatti me l'hanno detto anche loro, dice quello che la grande carenza che c'è adesso è proprio quella relativa al personale conducente di bus in particolare, c'è quello, ma poi loro valuteranno a seconda anche delle tue attitudini, magari piuttosto che il conducente vai a fare, che ne so io, l'ha detto alla stazione, per modo di dire.
Ecco, rispetto alle carenze che ci sono in questo periodo di autisti, ti sei fatta un'idea di alcuni dei problemi che sono un po' venuti fuori con, non so se ti capita di usare i mezzi pubblici per spostarti?
Ma sì, no, e allora io viaggio quasi sempre in macchina perché per questioni di lavoro è tutto sempre viaggiato in auto, ma se io mi devo muovere in città viaggio solo in metro, però prevalentemente prendo la metro, non prendo i mezzi di superficie, mi capita ogni tanto, ma...
No, ecco. Te lo chiedevo perché tra le ragioni dei tanti scioperi ci sono sicuramente le difficoltà nel gestire le aggressioni, la sicurezza, aspetti che riguardano il lavoro, ma poi gli autisti, i sindacati pongono un tema di stipendi anche per chi lavora in ATM. Rispetto a questo non so tu che idea hai, visto che sei milanese.
Allora, io sono anche ex rappresentante sindacale, se per questo, però non mi faccio un problema a monte, nel senso che, voglio dire, non sono ancora della mentalità del tutto mi è dovuto o devo rivendicare a prescindere. Una persona conosce una realtà e poi la vive e vede eventualmente se ci sono da fare delle, tra virgolette, contestazioni, mi passi il termine, anche se piuttosto che degli aggiustamenti. Questo non lo so, fa parte comunque del diritto di sciopero garantito dalla Costituzione. Io questo non mi sento di non posso dare una risposta a priori, perché non sono nel mondo, non lo so.
Il nome è Frank e sono a Milano, zona Corveto. Diciamo che non è una cosa brutta essere al servizio del pubblico e mi piacerebbe fare anche cambiare questo volto lavorativo. Io sono la guardia giurata e quindi volevo cambiare profilo.
Adesso, se posso chiederti, che stipendio prendi a fare la guardia giurata?
Allora, normalmente sono 1600. E con tutti i welfare che esistono.
E se diventassi un lavoratore di ATM, allora, ti hanno detto un po'?
Allora, di la verità, non è proprio lo stipendio che mi attira, è il volto, il profilo diverso che voglio avere più di quelli che già c'ho. Ecco, poi lo stipendio. Cioè, ecco. Più lavori, più vai su, vai giù.
Cioè, diventando autista, secondo te in che modo cambierebbe la tua vita?
No, allora, il profilo professionale. Sì, magari domani vuoi essere un sindaco di una città, almeno nel curriculum mio, sono stato...
È una cosa a cui stai pensando.
Esatto, ho fatto questo, sono stato così, ho fatto questo lavoro, almeno ho un'esperienza a dare a chi mi ascolterebbe.
L'intervistato non sa che per il dopo sala c'è già un nome che gira.
Eh sì, è Max Schwarzwald.
No, è il nostro, sarà il primo sindaco in binomio.
Una diarchia.
Una diarchia, sì. Vabbè, ovviamente questo è un appello che facciamo ai partiti politici, se volete candidarci a sindaco, noi siamo disponibili.
Naturalmente, piccolo inciso, sai che io, essendo maschio alfa bianco, penso quasi esclusivamente all'impero romano.
È ovvio.
Allora, l'ultimo documentario che aspettavo, tra l'altro, da molto, della mia pagina di
documentari di
YouTube preferita, era finalmente sull'imperatore Diocleziano, che aveva fatto una delle più grandi riforme della storia di Roma, insomma. E allora lui ha diviso l'impero in quattro comandanti e ha fatto la tetrarchia. Prima era una diarchia, poi è diventata una tetrarchia. Allora, noi siamo già in diarchia e sono i due Augusti. Chi ti prendi come vice, cioè come Cesare?
Come vice? Io Braga.
Braga il tuo, sì, Cesare?
Sì.
Io...
Lui ha avuto esperienze quasi da sindaco, è stato bocciato, però insomma.
Però la salunga. Cosa fa? Non so chi prendo, ma tu, ovviamente solo maschi, perché a Roma erano, cioè, certo, donne non venivano, certo, considerate.
Ma chi è che ti posso consigliare? Io ti consiglierei Matteo Villacci.
Dici?
Secondo me è uno che...
Però prende il nome Mattia Villaggi, sai che cambiavano nome gli imperatori,
esatto,
no? Va bene, vabbè, ci sto. Stavo pensando anch'io a lui.
Allora, invece, pensiamo a un documentario che parla di palestre popolari. Noi abbiamo fatto un'intera stagione parlando di palestre popolari qualche anno fa qui a Poveri Mabelli, perché ci piacciono molto, idealmente, poi non ci mettiamo piede perché non abbiamo voglia di fare nessun tipo di ginnastica. Però diamo il benvenuto a Paolo Bonfanti, che è regista e ha fatto un documentario sulle palestre popolari, dentro i secondi. Ciao Paolo.
Fuori secondi.
Ciao Alessandro.
Allora, ascoltiamo, prima di parlare con te, un pezzettino di audio dal tuo film, va bene?
Perfetto, benissimo.
Poi non ci mandi una querela perché abbiamo usato l'audio del tuo film?
Ma ci penserò.
Va bene, stai lì.
1, 2, Adan fa quella schivata, si deve chiudere la distanza. Op, gancio, puntante.
Avevo il pregiudizio sulla pole, cioè mi spaventava sia il fatto di dover dare cazzotti, ma anche il fatto di prendere.
Sì.
E poi ti viene, dici, io mi metto in gioco, ce lo voglio fare anch'io.
questa non è una bolla completamente estranea a tutti quelli che sono i meccanismi dell'esterno. Li riproduciamo e li portiamo inevitabilmente qua dentro, quindi gli sforzi sono andati nella direzione di cercare di decostruire quel poco che ci portiamo comunque da fuori e che non ci piace.
Qui ho trovato dei fratelli. Dove andavo prima c'erano dei compagni di allenamento. Questa è la differenza abissale.
Dei bro, come diciamo noi giovani.
Dei box bro.
Allora Paolo,
dimmi tutto.
Raccontaci un pochino com'è stato girato Fuori Secondi, se l'hai scritto tutto tu, chi c'è dietro chi sono i protagonisti.
Allora, faccio una breve premessa. Allora, io ho conosciuto conosciuto il mondo delle palestre popolari 6 anni fa. Prima non sapevo neanche che esistessero.
Andando a tirare cazzotti tu stesso?
Sì, andando a tirare cazzotti io stesso. Ho detto proviamo a andare a... Cioè, volevo... Allora, in realtà è nato tutto casualmente, perché sono stato a fare un servizio video in una palestra federata, e quindi non una palestra commerciale, diciamo. E lì parlando con l'istruttore, con il titolare della palestra, ho parlato della mia passione per la box, perché io sono sempre stato appassionato di box, ma non ho mai pensato di frequentare una palestra. E gli ho detto praticamente, sarebbe stato bello se fossi stato più giovane, sarebbe stato bello anche magari provare. E lui mi ha detto, ma come, guarda che puoi farlo a qualsiasi età la box, puoi praticarla a qualsiasi età. Così ho fatto le fatidiche 3 lezioni di prova all'età di 47 anni. E mi è piaciuto, poi però in quel periodo ero un pochino a corto di denaro e tutto, quando ho saputo quanto costava il tutto, ho detto vabbè, dai, ho provato le 3 lezioni di prova e sono contento così, via. Poi un'amica mi ha fatto presente che...
Cioè, hai fatto proprio come noi, baraccati.
Come noi, baraccato,
andiamo,
vero, sì.
Alle palestre, facciamo la lezione di prova, poi andiamo in un'altra lezione di prova.
E fra l'altro facendo anche la doccia, perché comunque non si butta via niente.
Esatto. Poi una mia amica mi ha detto, guarda che al Paci Paciana c'è la palestra popolare, anche mi sono... mi è stata così la lampadina, ho provato, mi è piaciuto e alla fine mi ha cambiato un po' tutto, perché ho scoperto un mondo. E da lì un paio di anni fa, al mio esordio, 2 anni fa durante un evento, al mio esordio assoluto, ho fatto il mio primo incontro all'età di 51 anni, che poi sono incontri di palestre popolari, per cui incontri, diciamo, light, sono degli sparring con arbitro, diciamo, e lì l'ho fatto a Bologna e lì ho conosciuto un sacco di realtà e da lì ho detto, ma che bello, sarebbe bello raccontare.
Guarda, avevamo raccontato anche questi incontri strani, con delle giurie strane, nel senso che poi non c'era un vincitore,
qui vincono tutti, cioè un sogno, un'utopia realizzata.
Esatto. Perché poi il concetto nelle palestre popolari non c'è, non ci dovrebbe essere un vincitore, sì. Tu, già il fatto di salire sul ring ti decreta la vincita, insomma il fatto di salire sul ring è già una vittoria,
anche il fatto di scenderne è una vittoria.
Sì, poi diciamo che nelle palestre popolari non c'è quell'accanimento, non è che devi prevalere sul tuo avversario, quando c'è troppa disparità o si ferma l'incontro o si viene invitati a star più leggeri, insomma, diciamo.
Senti, quanto hai girato per Fuori Secondi? Non solo il girato proprio nel senso del gergo, proprio girato che hai fatto chilometri.
Ho fatto parecchi chilometri perché racconto di l'esperienza di 18 palestre dal nord a sud Italia. Sono partito da Bergamo, ovviamente, per poi andare a Torino, a Verona, zone, palestre varie in Lombardia, sono stato a Bologna, a Lucca, a Empoli, sono stato a Roma, a Napoli, a Foggia e a Bari, per cui 18 realtà, 18 palestre.
Ricordiamo, non l'abbiamo detto, l'abbiamo dato forse troppo per scontato, che le palestre popolari, oltre ad essere popolari, sono antifasciste, antirazziste, antisessiste tutti i fascismi vari.
Sì, infatti una delle cose che abbiamo capito noi, appunto, come dicevamo prima, maschi che guardano l'impero romano, è che nelle palestre popolari è uno dei posti più egualitari di cui abbiamo mai avuto menzione dal punto di vista maschi-femmine.
Assolutamente. a partire da, cioè, da allora il sono palestre soprattutto accessibili dal punto di vista ovviamente economico, ma da tutti i punti di vista, e poi sono accomunate tutte da queste tre A fatidiche: l'antifascismo, antirazzismo e antisessismo, e aggiungerei autogestione.
Paolo, ti salutiamo, ricordiamo che il 23 marzo ci sarà la prima assoluta al Forte Prenestino a Roma, ma a Bergamo poi il 5 o il 19 aprile, ancora non si sa.
Sarà il 19.
Ah, il 19, ok. Aprile...
Il 19 e il 22 farò due proiezioni a Bergamo. Comunque c'è...
A dove? Al Paci Paciana?
No, no, le facciamo in uno spazio eventi ad Alzano Lombardo, però c'è la pagina Facebook e Instagram di Fuori Secondi, quindi lì,
perfetto,
se qualcuno è interessato,
alla grande,
tutti gli aggiornamenti.
Ciao Paolo!
Ciao,
grazie!
Ciao,
Guardia Alta, anche noi!
Sai cos'è che mi frena dal fare la box? Che non so saltare la corda.
Ah sì, che sfigato!
Sì, non ho mai imparato.
Sono un dio della...
me l'hanno detto! Torniamo... Sì, la tua fama ti precede. Sì.
Torniamo domani!
Ciao!